Lunedì 14 dicembre, vi ricordo l'intervista a Leonardo Semplici, a Matteo Bobbi, sono disponibili già adesso da rileggere su tuttomercatoweb.com e anche da riascoltare con il podcast In Calce. In questa puntata, che possiamo definire poliedrica dopo aver toccato il tema calcio, il tema Formula 1, cambiamo ulteriormente strumento, mettiamola così, di utilizzo, salutando con grande piacere il presidente di Lega Basket, Umberto Gandini. Presidente, ben ritrovato.
Buonasera Umberto.
Grazie, buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Partirei, presidente, insomma, da quella che è stata la nota dolorosa, evidentemente, degli ultimi giorni, della settimana che si è appena conclusa per quanto riguarda il mondo della pallacanestro italiano, e cioè la rinuncia della Virtus Roma alla prosecuzione evidentemente del campionato e della stagione 2020-2021. Quanti significati, oltre ovviamente al caso specifico del movimento della pallacanestro romana, hanno questa rinuncia, e che allarme lancia o dovrebbe lanciare anche a tutto il movimento, a tutto lo sport italiano e anche alla politica?
Sicuramente i messaggi sono diversi. Beh, intanto c'è un grande dispiacere, ma non era un fulmine a ciel sereno, perché il patron Toti ne aveva parlato quest'estate, aveva dato la sua disponibilità a farsi da parte, aveva chiesto aiuto per poter continuare nella gestione di una squadra che per 20 anni, davvero mecenate, lui ha sostenuto con le sue risorse, la sua famiglia e la sua passione. Il primo messaggio è che indubbiamente non si può pensare di fare attività di alto livello senza ricavi. Non è solo il caso di Roma, Roma spero sia l'unica, ma non vorrei che fosse la prima, non tanto per quanto riguarda la Serie A di basket, ma in generale di una società che, per quello che stiamo passando, non riesce a portare a termine la stagione. E noi, lo sport di vertice, della pallacanestro, ma anche altri, il volley, la Serie C di calcio, altri sport di squadra, hanno il grandissimo problema di non avere ricavi e di non aver ricevuto nessun tipo di attenzione, purtroppo, da parte dello Stato e del Governo. L'unico provvedimento che avevamo ottenuto, che era il provvedimento relativo al credito d'imposta per le sponsorizzazioni, che è un provvedimento che scadrà il 31 dicembre, al 14 dicembre non ha ancora ricevuto il decreto attuativo, e questo credo che la dica lunga di quanta attenzione lo sport sta ricevendo dal governo. Abbiamo chiesto ripetutamente liquidità, aiuti, non fondo perduto, ma interventi di liquidità, e al momento non li abbiamo ancora ottenuti. Detto questo, dispiace, ripeto, anche per Roma, Roma città, ma non è un caso che oltre al calcio, peraltro la S Roma in mano a proprietà straniera da molti anni, la Lazio in mano al presidente Rotito, il resto dello sport di squadra su Roma non abbia attecchito, non abbia più che attecchito, non abbia un futuro, non c'è più volley, non c'è più pallanuoto, non c'è più rugby, non c'è basket. Questo credo che sia un grosso problema per la città capitale d'Italia, per una città importantissima nel nostro patrimonio.
Paradossalmente a Roma, presidente, ci sono più infrastrutture, più palestre che club, che poi quelle palestre quotidianamente le utilizzano, e questo, insomma, è una fotografia anche molto chiara ed evidente sulla situazione della nostra capitale e dello sport nella nostra capitale. Aggiungo su, insomma, questa situazione e su questa rinuncia. La situazione, insomma, ce l'ha descritta in modo chiaro ed evidente. Glielo chiedo in modo brutale, ma ha la sensazione che da parte del governo ci sia una volontà all'interno dello sport, nella fattispecie del basket, di avere come guida un po' la legge di Darwin, e quindi si salvi chi può, sopravviva chi può e chi non può, puntini puntini?
No, quello assolutamente no, credo di no, penso di no, e non ne vedo le motivazioni. Quello che ho notato da quando è scoppiata la pandemia e da quando quindi sono incominciati gli interventi o i ristori, che dir si voglia, una grandissima attenzione al mondo dilettantistico. Ora, il mondo dilettantistico è un mondo di voti, è un mondo di grandi numeri, sia dal punto di vista di atleti che di collaboratori che di società. però è tutto un mondo che se non ha sbocco nel professionismo non ha uno sbocco. E quindi mi sembra miope l'intervento continuo di sovvenzioni al dilettantismo, alle ASD, SSD, che hanno sicuramente una grande importanza nel nostro sistema, ma non pensare che poi lo sport di vertice, il professionismo nel basket in particolare, non debba avere un aiuto è veramente deprimente, perché dove andranno questi atleti dilettanti che giocano ad esempio in A2, voglio dire, se non avranno spazio perché non ci saranno squadre professionistiche che li accoglieranno?
Presidente, in parte ha già risposto a questa considerazione parlando dei rapporti fra il governo e il mondo del basket, però per entrare nello specifico, qual è la sensazione che si respira del ministro Spadafora come atteggiamento nei confronti del mondo del basket?
Allora, le interlocuzioni sono continue, noi abbiamo vari livelli di interlocuzione col Ministero dello Sport, col Dipartimento dello Sport, stiamo lavorando insieme anche al Comitato 4.0 a creare delle norme, a scrivere con loro le norme che riteniamo necessarie per il nostro sport, basket in particolare, ma come dicevo anche altre discipline di livello, di livello territoriale, lo sport di vertice territoriale, eccetera. E poi sarà il Ministero dello Sport, sarà il Ministero dell'Economia, sarà qualcos'altro, però fino adesso, e ripeto, siamo arrivati a dicembre, a parte il credito d'imposta che ci sembrava e ci sembra tuttora un grande successo, che però purtroppo nei fatti non è ancora applicato. Quindi ci auguriamo che in questi ultimi giorni del 2020 e in prospettiva nel 2021, agli inizi, ci sia maggior capacità di intervento, maggiore attenzione per poter avere quello che serve. Oggi serve liquidità, le società hanno costi certi, portiamo avanti l'attività, abbiamo anche una responsabilità sociale, abbiamo fermi i settori giovanili per il problema della pandemia, però a livello di prime squadre stiamo giocando, stiamo facendo un buonissimo campionato, le società sono impegnate, hanno investito, ma non hanno ritorni. I ritorni di sponsorizzazione dovranno essere sgravati con il credito d'imposta, manca un decreto attuativo, i problemi di liquidità che abbiamo nel quotidiano, visto che abbiamo costi certi e ricavi inesistenti, non vengono affrontati, questo per noi è un grandissimo problema.
Presidente, accanto a tutto questo, e credo sia importante insomma sempre ricordarlo, evidentemente ha fatto molto rumore, ha avuto un'ampia eco il ritorno in Italia di Marco Belinelli, che ovviamente rappresenta un grande investimento per la Virtus, un grande investimento per il movimento di Bologna, per la nostra Serie A, ma c'è il rischio, alla luce di questo quadro che ci ha descritto, che alla fine, insomma, vedere semplicemente Belinelli, il suo ritorno in Italia, come un po' la fotografia di ciò che è in questo momento il basket, sia un rischio profondissimo, sia appunto un tema che abbiamo già trattato in altre occasioni, una sorta di sineddoche, cioè pensare Belinelli in Italia è il basket, è la situazione del basket. C'è un rischio a suo avviso su questo?
No, allora, intanto la Segafredo Bologna ha fatto un investimento mirato, finalizzato alla propria crescita sia in Italia che in Europa. È un segnale di quello di cui abbiamo cominciato a parlare quest'estate, cioè quello di voler riportare la Lega Italiana di Serie A all'attenzione, non essere soltanto un campionato di passaggio, ma un campionato in cui arrivano giocatori e l'Olimpia Milano. Armani ne ha fatto subito un manifesto, la Virtus, altre squadre, guardate Brindisi che è riuscita a mettere insieme una formazione di grandissimo livello e di tutto rispetto, altre squadre hanno investito molto. Dal punto di vista del prodotto, Belinelli viene a completare quella che è una stagione che nelle nostre intenzioni era una stagione di rilancio, che clamorosamente perde la possibilità di misurare il suo rilancio perché non c'è il pubblico, perché non ci sono le porte aperte, perché ci sono grandissime difficoltà. Ma io credo che il percorso intrapreso, che evidentemente andrà sostenuto, come dicevo, da interventi molto più massicci e decisivi da parte del governo, sia meritevole di grandissima attenzione. C'è grande volontà di ritornare ad essere protagonisti del basket italiano.
Presidente, alla luce appunto della rinuncia della Virtus Roma, da un punto di vista presente, ma anche nell'immediato futuro, alla luce evidentemente anche di considerazioni su altre società che ad oggi è impossibile fare, si andrà verso un restyling del format? È un ulteriore allarme sulla necessità di dover ripensare anche le fondamenta della Serie A, dell'intero sistema?
Noi abbiamo un'identità di vedute con il presidente Petrucci sul fatto che sia opportuno rivedere un po' la struttura. Mi piace dire una cosa, perché sulla vicenda Virtus Roma c'è stata un po' di confusione. La Virtus Roma si è iscritta nel pieno rispetto delle regole e si è ritirata per scelta, e quindi è un po' diverso. Cioè, la Virtus certo era arrivata in un momento in cui, mancando il pagamento delle rate FIP, sarebbe stata esclusa dal campionato, ma è stata una scelta volontaria, è stata una scelta del presidente Totti di dire: qui mi fermo perché non posso continuare ad andare avanti. E quindi è un po' anomala, anche se è indubbiamente, come dicevo, dolorosa e una fotografia impietosa delle difficoltà che stiamo vivendo. Però è stata una scelta, così come è stata una scelta ponderata l'iscrizione. Per iscriversi Roma ha versato una fiducia di 250.000 euro, ha pagato dei debiti pregressi, si è messa in condizione appunto di essere iscritta. Quindi questo è giusto per chiarire. Mm-hmm. Ora, è indubbio che dobbiamo andare sempre di più verso un professionismo di alto livello, e un professionismo che non può essere limitato ai numeri, ma deve essere anche legato alle strutture societarie. Quindi un tema a me molto caro è il tema delle licenze. Giocherà in Serie A soltanto chi potrà permetterselo, ma non soltanto dal punto di vista economico-finanziario, ma anche da un punto di vista delle strutture sia gestionali che organizzative che di impiantistica. E questo è un progetto che noi abbiamo già fatto partire e che speriamo vedrà la luce per la stagione 21-22. È evidente che dobbiamo anche essere realisti e coerenti con la vita che stiamo facendo e con le difficoltà che stiamo affrontando. Per cui il mio augurio e la mia auspicio è che si arrivi in fondo. Abbiamo un format, abbiamo un sistema, ci siamo dati un appuntamento insieme alle nostre società a fine girone d'andata, quindi più o meno a metà gennaio, per vedere come siamo messi. Se il virus continuerà a colpirci avremo necessità di rivedere i formati, a quel punto tutto verrà rimesso in gioco. Se invece riusciremo a gestire la pandemia come ci auguriamo si vada verso un momento più sereno e una situazione meno pericolosa di quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in questi giorni, a quel punto cercheremo di portare la stagione in porto con le regole che ci siamo dati.
Umberto, voglio portarla sul suo passato e soprattutto sull'altra sua grande passione, che è il calcio. Che effetto le fa vedere il Milan in testa alla classifica della Serie A?
Sicuramente quello che si dice è una grandissima sorpresa, ma direi che con le giornate e con le partite è assolutamente meritato per il tipo di gioco che sta facendo vedere. Anche in questo momento, senza un grande condottiero come Zlatan Ibrahimovic. Sorpresa perché direi che praticamente tutti gli addetti ai lavori non consideravano il Milan da prima fila, e indubbiamente la spinta positiva che Pioli e la squadra hanno ricevuto dal post-lockdown e dal finale di campionato 19-20 li ha messi in condizione di essere subito protagonisti e stanno dimostrando di meritare di essere dove sono.
Uno dei nodi del Milan è Gigio Donnarumma, e io credo che alla fine il grande amore per la maglia rossonera abbia il sopravvento su qualsiasi altra cosa. Però Umberto Gandini che pensa? Cioè, rinnoverà?
Ma non so, io non sono un tifoso di queste storie, rinnova, non rinnova, l'importanza dei procuratori ed altro. Indubbiamente Gigio è un giocatore fondamentale per il Milan di oggi, ed è sicuramente uno dei più grandi in prospettiva portieri che ci sono al mondo, e quindi è naturale che sia ambito da tantissime squadre, che ci sia per lui la possibilità di muoversi, direi, quasi dove volesse, anche se non dimentichiamo che le grandi squadre in Europa sono quasi tutte al momento ben corazzate da quel punto di vista, e che quindi può essere un discorso magari prematuro per Gigio pensare di andare da altre parti. Poi il Milan mi sembra ben guidato, mi sembra che abbia superato il rodaggio sia dal punto di vista tecnico che manageriale, e che quindi sappiano bene come e cosa fare. Poi è chiaro che sarebbe bello vedere ritornare importante la passione per la maglia, l'amore per i colori sociali, per quelli che ti hanno dato, così come è stato nel passato per altri grandi campioni, però questo penso che non sia più parte del nostro quotidiano.
Umberto, evidentemente molti tifosi guardano ancora, e ne abbiamo parlato anche in altre occasioni con lei, guardano al passato evidentemente anche con, in un certo senso, l'errore percettivo che si può fare ripensando al Milan che è stato e al Milan di adesso. Per ritrovare un Milan che riesca costantemente a rimanere al vertice, il che non vuol dire tornare a vincere, ma vuol dire sicuramente lottare ogni anno per lo scudetto, per un posto in Champions League, a suo avviso il percorso in che direzione deve andare? Verso un consolidamento dirigenziale, verso un consolidamento tecnico? È una strada, a suo avviso, ancora molto lunga?
Beh, intanto è successa una cosa che nessuno si aspettava succedesse, è venuta la pandemia. Uh-huh. La pandemia ha radicalmente cambiato tutti i parametri. Io continuo a pensare, e penso di non essere l'unico, che quello che stiamo vivendo è un calcio diverso da quello che ci ha portato fino all'anno scorso, perché non è normale che ci siano le partite con i risultati che abbiamo oggi. Io credo e continuo a pensare che in un mondo normale, con il pubblico negli stadi, gli equilibri sarebbero un po' diversi. Sicuramente ci sono state squadre e giocatori che hanno beneficiato in grandissima misura dall'assenza di pubblico, perché è un'atmosfera differente. Basta vedere anche i risultati della giornata di ieri, la Roma che vince 5-1 a Bologna, che è particolare nel nostro campionato, è particolare che in un campionato come il nostro, che è stato sempre molto direi impostato sulla tatticismi, le fasi difensive eccetera, improvvisamente si segni così tanto, e partite impostate 1-0, 2-0, poi finiscono 5-2, 4-3 eccetera eccetera. Questo credo che sia un segnale del fatto che stiamo vivendo un altro mondo, e così anche dal punto di vista della gestione, e parlo della gestione economico-finanziaria delle società. Non dimentichiamoci che mancano dei ricavi importantissimi alla Serie A di calcio oggi, perché è facile dire che la Serie A gestita dai diritti televisivi e vive sui diritti televisivi, ma quando ti manca un terzo, un quarto, metà dei tuoi incassi budgettati perché hai gli stadi chiusi, è difficile poi arrivare in fondo, quindi dovrai reinventare un po' tutto il sistema. Il Milan ha un grandissimo marchio, il Milan ha una grandissima storia, il Milan ha tutto per tornare ad essere una delle squadre protagoniste, ha però la necessità di vincere sul campo, e su questo non ci piove, che sia a livello nazionale e che poi sia nel prosieguo anche a livello internazionale, e per far questo ci vuole indubbiamente una struttura tecnica che abbia delle basi solide, una gestione che sia solida dal punto di vista sportivo, e mi sembra che, come dicevo prima, fatto un po' l'apprendistato, fatto un po' le debite proporzioni, mi sembra che il Milan oggi abbia una serenità di fondo da quel punto di vista.
Umberto, vedendo il sorteggio Champions League, non è andata molto bene alle italiane. La Lazio ha preso il Bayern Monaco, l'Atalanta e il Real Madrid, la Juventus e il Porto, ecco. Commento al volo.
Ci si dimentica intanto che giocheremo fra due mesi, mesi e mezzo. E quindi i valori di oggi non saranno quelli di febbraio. C'è di mezzo un mercato e comunque ci sono tante variabili, come dire, tipo stati di forma, recupero da infortuni, mancato recupero da infortuni, eccetera, eccetera. È indubbio che oggi, facendo una fotografia, sicuramente la squadra che ha più problemi sulla carta è la Lazio col Bayern Monaco, che continua ad essere una macchina quasi perfetta, e mentre invece l'Atalanta ha il sogno straordinario di giocare con Real Madrid, e penso che sia già questo un premio, perché è una squadra che sta facendo benissimo, che si è consolidata in Italia e che sta facendo molto bene in Europa, ha la possibilità di giocare con la squadra più vincente nella storia della Coppa dei Campioni.
Incredibile. Penso
che questo sia una cosa straordinaria. E poi, ripeto, l'Atalanta ha dimostrato che sul campo, in questo calcio, può veramente fare paura a chiunque. E la Juventus con il Porto è una squadra di grandi tradizioni, una squadra ben gestita da Sergio Conceição, però credo che la Juventus abbia nella sua faretra le frecce giuste per passare.
Umberto, del più che ritorno, ma in un certo senso si è semplicemente spostato di qualche chilometro, quindi forse un altro termine sarebbe più azzeccato, però comunque è un ritorno quello di Balotelli da Galliani e Berlusconi, non è a Milano, è a Monza, ci si sposta di qualche chilometro. Che idea si è fatto? Visto che ormai il termine ultima spiaggia mi sembra sia un po' abusato, ecco, in generale.
No, ma io non mi permetto di giudicare. Io ho conosciuto Mario, l'ho avuto al Milan due volte, in due situazioni differenti. È stato importantissimo la prima volta, quando venne e contribuì a rientrare in Champions League. È stato meno efficace con Sinisa Mihajlovic, che posso dire mi sembra una persona che abbia tutte le qualità, sia personali che con la persona che lo gestiscono, di poter valutare al meglio il suo futuro. Ha questa grandissima opportunità, come dice Galliani, certi amori non finiscono, fanno dei giri e poi ritornano, però indubbiamente la relazione Galliani-Berlusconi con Mario e con Mino Raiola è importante. Sarebbe bello che Mario, che peraltro ha 30 anni, possa finalmente ritrovare quegli stimoli, diventare decisivo, ritornare ad essere decisivo così come è stato all'inizio della sua carriera.
Un'ultima considerazione per quanto mi riguarda sul progetto Friedkin Roma. Mi sembra che ci siano delle belle basi.
Ma allora, da quello che vedo e sento, c'è una grandissima passione e attenzione e presenza da parte della proprietà, e questo credo che sia la cosa più importante per la Roma, perché Roma ha bisogno di avere una guida fisica presente, riconosciuta e riconoscibile. Quanto Dan e suo figlio stiano facendo, la loro presenza, il fatto di seguire la squadra, di essere spesso a Roma, a Trigoria, eccetera, penso che questo sia sicuramente un buon biglietto da visita per la partenza. Poi stanno facendo i loro passi, come credo giusto, come è normale che un azionista di riferimento, un azionista di maggioranza, una proprietà faccia. Quindi cercano di trovare le persone giuste, che abbiano la loro visione, che possano mettere in campo le loro strategie, e quindi posso soltanto augurarmi e augurare a Roma e ai romanisti che sia la strada giusta.
Presidente, nel salutarla, visto che è un termine molto caro al basket americano, allo sport americano, nelle ultime settimane è entrato prepotentemente nella discussione, forse in un modo anche, se vogliamo, un po' superficiale. Il salary cap nel mondo del calcio è una buttade, è una possibilità, è un'utopia a suo avviso?
E ci sono passato tante volte, ne abbiamo parlato tante volte, eccetera. Da un certo punto di vista c'era un momento in cui bastava mettere in una stanza 10 proprietari delle 10 squadre più importanti d'Europa e lì potevi far decidere a loro come gestire la situazione. Ma c'è sempre uno che ha necessità, voglia, desiderio di vincere e che per farlo trova qualunque mezzo. Quindi io credo che sia difficile. Ora, anche perché non esiste un mercato unico. Stiamo parlando di un mercato europeo dove ci sono 27 nazioni nel mercato comune, nella comunità europea, ci sono 55, se non vado errato, federazioni all'interno dell'UEFA. Non c'è un mercato unico come può essere come possono essere gli Stati Uniti, e non c'è una lega chiusa come è l'NBA. Quindi certo, si possono trovare delle soluzioni soft o hard a seconda di come si vogliano interpretare, però credo che la strada sia ancora molto molto lunga.
Presidente, grazie mille e buon lavoro.
Grazie mille, presidente.
Grazie,
buona serata.
A voi, buonasera.
A presto.